Andiamo al capitolo 4 di Genesi. Genesi quattro e leggiamo i primi 8 versetti.
Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise.
Amen. Una storia che sicuramente avremmo anche visto, ma a pensarci bene, forse non abbiamo riflettuto a sufficienza su questo fatto. C'è ancora un'altra cosa che vogliamo leggere. Allora, leggiamo prima il capitolo 16 di Levitico. No, scusate, il capitolo 17 di Levitico. Alessandro, pagina 120.
Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aronne, ai suoi figli e a tutti i figli di Israele di loro. Questo è quello che il Signore ha ordinato. Se un uomo qualsiasi della casa di Israele scanna un bue, un agnello o una capra dentro l'accampamento o fuori dell'accampamento e non lo conduce all'ingresso della tenda di convegno per presentarlo come offerta al Signore davanti al tabernacolo del Signore, sarà considerato come colpevole di spargimento di sangue. Ha sparso del sangue. Quest'uomo sarà eliminato dal mezzo del suo popolo, affinché i figli di Israele, invece di offrire, come fanno i loro sacrifici nei campi, li portino al Signore, presentandoli al sacerdote, all'ingresso della tenda di convegno, e li offrano al Signore come sacrifici di riconoscenza. Il sacerdote ne spargerà il sangue sull'altare del Signore, all'ingresso della tenda di convegno, e farà bruciare il grasso come un profumo soave per il Signore. Essi non offriranno più i loro sacrifici agli idoli a forma di capri, che sono soliti adorare prostituendosi. Questa sarà per loro una legge perenne, di generazione in generazione. Di loro ancora, se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che soggiornano in mezzo a loro offrirà un olocausto o un sacrificio e non lo porterà all'ingresso della tenda di convegno per offrirlo al Signore, quest'uomo sarà eliminato dal suo popolo. Se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la eliminerò dal mezzo del suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione, per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: nessuno tra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che abita fra voi mangerà del sangue. Se uno qualunque dei figli di Israele o degli stranieri che abitano fra loro prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può mangiare, ne spargerà il sangue o lo coprirà di polvere, perché la vita di ogni carne è il sangue. Nel suo sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Qualunque persona, sia essa nativa del paese o straniera, che mangerà carne di bestia morta da sé o sbranata, si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Poi sarà puro. Ma se non si lava le vesti e se non lava il suo corpo, porterà la pena della sua iniquità.
Grazie. Capitolo abbastanza forte, però terminiamo ancora con... andiamo invece, state sempre con il libro aperto dove siete, saliamo al capitolo 16 e leggiamo i versetti dal 29 al 34. Penso vuoi leggere tu.
Questa sarà per voi una legge perenne. Nel settimo mese, il decimo giorno del mese, vi umilierete e non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita fra di voi. Poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi, per purificarvi. Voi sarete purificati tutti da tutti i vostri peccati davanti al Signore. E per voi un sabato di riposo solenne e vi umilierete. È una legge perenne. Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione. Si vestirà delle vesti di lino, dei parametri sacri. Farà l'espiazione per il santuario sacro. Farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare. Farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi una legge perenne. Fare una volta all'anno per i figli di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati. E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè.
Bene, queste sono le letture. Poi un'altra occasione avevamo visto, ve lo accenno soltanto nel libro di Cronache, avevamo visto quando Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea. E dice, siamo a Cronache 29, la 1 Cronache 437, ma non lo leggiamo perché sennò diventa un po' troppo lungo. E poi Davide dice a un certo punto, vi leggo io alcune cose, no? Intanto è inutile, lui si rende conto, ecco, si rende conto davanti al Signore, non solo della maestà del Signore, a te Signore la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. Che problema che cominciamo ad avere, che problema. A te Signore il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose, da te provengono la ricchezza e la gloria, tu signoreggi su tutto, in tua mano sono la forza e la potenza, sta il tuo potere, il fare grande e rendere forte ogni cosa. Perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso, poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto? Cioè, io non so. Allora, noi da queste cose che leggiamo dovremmo imparare tutto, tutto. Noi sappiamo che Davide era mosso dallo Spirito Santo. Poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Quindi, quando vogliamo qua, non abbiamo niente, cioè questa è la considerazione. Noi siamo davanti a te stranieri, gente di passaggio, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non c'è speranza. Bene. Questo era quello che pensava un unto del Signore. Ma abbiamo letto delle storie, qui storie sono dei fatti veri. Il Signore vuole, quello che capisco io, gli ebrei lo fanno, vuole intanto una cosa, vuole che il cuore di quelli che credono, di quelli che ha chiamato, si umilino. No? Questa sarà voi per voi, il 29 del capitolo 16 di Levitico, questa sarà per voi una legge perenne, nel settimo mese, il decimo giorno. Che cosa devono fare? Che cosa devono fare, signori? Vi umilierete, non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita fra di voi. Anche qui poi vedremo la considerazione. Altro che quello che si pensa, lo straniero che viene accolto in un popolo deve integrarsi perfettamente in quel popolo ed essere esattamente uno di loro e fare esattamente quello che fanno tutti gli altri. Poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi per purificarvi. Cioè l'espiazione serve per quello, per purificarvi. Poi però andiamo a vedere ancora una serie di altre cose. Ma da che cosa? Voi sarete purificati di tutti i vostri peccati davanti al Signore. Bene, allora, cari fratelli e sorelle, passano i giorni, passano gli anni, ed è molto facile, ascoltate, ed è molto facile dopo aver avuto momenti di esaltazione nella fede, quando abbiamo conosciuto il Signore, ed è molto facile, e anche di comunione spirituale, cadere, non sentirsi più in comunione con il Signore, perché questo è il primo problema. Lascia perdere il resto tra i fratelli, quello pure è ancora un altro problema, ma il primo problema è quello, perché se non sei in comunione con il Signore poi fai fatica anche con tutto il resto. Se mai uno è stato in comunione con il Signore, noi lo diamo per scontato, perché non spetta a me sapere se uno è stato in comunione con il Signore o meno, quello lo sapete voi, lo sa il Signore, io devo saperlo per me. Noi siamo troppo superficiali, e adesso andiamo a vederlo andando avanti, siamo troppo distanti dal minimo comun denominatore. C'è un minimo comune denominatore nella fede, che è quello che aveva Davide. Si era reso conto, Davide, di tutto. Questo è il minimo comune denominatore, che senza l'umiliazione, senza che uno si rende conto di questo, tutto il resto non serve. Perché il Signore non ti guarda neanche, capisci? Non gli interessa quello che dici. Non... Sei un estraneo, sei un fuoco estraneo. Quindi, noi siamo troppo superficiali, siamo troppo distanti dal minimo comune denominatore necessario per poter adorare il Signore in spirito e verità. Puntiamo troppo sugli uomini, su cosa pensi tu, su cosa penso io, su cosa penso l'altro, quello mi vede così, quello mi vede colà. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Purtroppo allora noi contiamo sugli uomini, su quello che pensano gli uomini, sulla vita che passa, e poco, molto poco, meditiamo sulla profondità della parola di Dio. Sulla profondità della parola di Dio. La parola di Dio non può essere una cosa superficiale, perché altrimenti non diciamo solo che ci scivola addosso, ma non ci appartiene. È inutile che diciamo figliuoli di Dio quando questo non è vero. Ecco proprio la profondità della contemplazione di Dio che crea le basi per la comunione con Lui. E questo atteggiamento, e questa consapevolezza davanti al Signore, quella che aveva Davide. Cioè, non c'è a quel momento, lui si è arreso completamente davanti a Dio. Lui si è arreso completamente. E si rende conto, dice, ma io cosa ti posso offrire se già tutto questo viene dalla tua mano? Noi siamo sufficienti, purtroppo, pensiamo che basti quel che ci viene in testa per essere a posto con il Signore. Qui non si tratta di essere a posto o meno, qui si tratta di essere in comunione o non essere in comunione. Il Signore Gesù dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E poi dice ancora: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Il Signore nella lettera dell'Apocalisse, a un certo punto in una lettera, dice: tu dici che tu sei ricco e invece tu sei misero, sei povero, vieni, compra da me del collirio per ungerti gli occhi. È vero che nessuno potrà mai conoscere il pensiero di Dio, poiché esso è al di sopra di noi quando i cieli sono al di sopra della terra. Questo è vero, come potremmo noi. Però è anche vero che il Signore rivela ai suoi servitori quello che ai suoi servitori basta ed è sufficiente per poter fare quello che lui chiede. Gli ordini che Dio dà, come abbiamo visto, cari, li dà ai figli di Israele, ma li dà anche allo straniero, come abbiamo visto, che vive in mezzo a questo popolo. Questo è un fatto importante, perché noi abbiamo deciso un giorno di appartenere, non essere un nuovo popolo, come erroneamente traduce non mi ricordo se era in Galati, uno di questi, dice: voi che un giorno non eravate popolo, oggi siete il popolo di Dio. No, dice: voi siete popolo di Dio, cioè non il popolo, quindi separato da quello di prima. No, non è così. E quindi questo è importante. L'importante è che ti fa capire che lo straniero, e noi siamo stranieri, siamo pagani, che siamo stati acquistati, facciamo parte di questo popolo, ma del non nuovo nel senso che ce n'è uno, ma del popolo che Gesù Cristo ha chiamato. Sia gli uni che gli altri sono sottoposti agli stessi obblighi che la legge gli impone, cioè non abbiamo degli obblighi diversi. Ora però per noi e anche per loro che hanno creduto, venuto Cristo ci ha sgravati dal sacrificio dell'offerta di vari animali, poi al sangue ci arriviamo più avanti, poiché il suo sacrificio perfetto non ha bisogno di essere ripetuto. Il sacrificio perfetto di Cristo non ha bisogno di essere ripetuto. Ma su questo sacrificio, e adesso rifletteremo un po' di più, sul valore del sangue. Ma qualora Cristo non fosse venuto, noi saremmo stati soggetti agli obblighi della legge, se volevamo appartenere a questo popolo. Cristo è venuto e ha completato ciò che l'offerta di capri, eccetera, non poteva fare. Nel capitolo 17 di Levitico, che abbiamo appena letto, benché noi siamo dei pagani, che questo è il problema, ecco perché bisogna capire a fondo la Torah, la legge, non le regole che sono fatte, ma questi ordini che Dio dà per capire bene che cosa vuole dire, perché è parola di Dio. Perché questo si chiama Sacra Bibbia? Per questo, per me è sacra, perché contiene il pensiero, contiene la parola di Dio. È parola di Dio. Allora noi, benché per noi che siamo pagani, è difficile comprendere questo. Ci vengono fatte delle grandi rivelazioni che mirano direttamente alla sostanza. Queste sono le rivelazioni che ci vengono fatte. E vediamo bene cosa c'è scritto. Poiché la vita della carne è nel sangue. Sembra una parola così. La Bibbia dice, l'abbiamo letto tante volte, poiché la vita della carne è nel sangue. Non è una cosa proprio da niente, è una cosa che ha una profondità spirituale enorme, enorme. Cioè, a Dio non puoi fare un'altra offerta valida se non quella della vita. La vita della carne è nel sangue. Poiché Paolo poi in avanti, come abbiamo visto in Romani, offrite voi stessi quale in sacrificio vivente. Sono due facce della stessa medaglia. Ma poiché la vita della carne e nel sangue. Stiamo attenti a questo, perché se non capiamo questo, non capiamo tutto ciò che ha a che fare con i sacrifici, non capiamo ciò che ha a che fare con Caino e Abele, adesso andremo a vederlo. Cioè, a Dio tu non puoi fare un'altra offerta valida se non quella della vita, se non quella del sangue. Perché quando parliamo, dovremmo sostituire la parola vita alla parola sangue. La quale dice? Poiché questa procede, questa vita, direttamente da Lui che l'ha creata. Cioè, la vita è il valore massimo. Quindi tu a Dio non puoi fare un'altra offerta. Cioè non puoi fare un'offerta di serie B. E noi possiamo solo essere offerti a Dio, non che facciamo un sacrificio, ma quale sacrificio vivente. Tu a Dio devi offrire la cosa più cara, che come diceva Davide, però viene da Lui, la vita. La vita devi offrire a Dio. Quante cose ci dice questa parola? Che cosa importante che ci dice? Tu devi offrire a Lui la vita, altro che tutte le storie. Cioè, se no non sei adatto, sei scartato, non sei adatto per un servizio di nessun genere. Ma neanche stare seduto qua dentro saresti adatto. Però abbiamo visto che il Signore dice una cosa a Caino: ma se agisci bene non rialzerai il volto. Ed è questa l'unica condizione, perché ancora vogliamo sperare bene. Allora tu devi offrire la cosa più cara, la vita. Quindi tutto il resto non serve. Ecco perché sono le offerte di sangue. Tutte le persone, cioè, altrimenti non si capisce niente. Ecco perché il mondo non può capire la legge, le offerte che sono state fatte. È impossibile capire questo. Ecco perché Dio guardò con favore l'offerta di Abele e non guardò con favore l'offerta di Caino. Perché l'offerta di Abele era un'offerta di sangue, cioè di vita, che era ben più preziosa. Avvenne qualche tempo che Caino fece un'offerta dei frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli i primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. E il Signore, che sapeva, cioè non è lui che stabilisce il valore, Caino, ma il valore l'ha stabilito il Signore. E comunque aveva poco da lamentarsi, perché anche i frutti della terra, comunque, come abbiamo visto Davide, cioè gliel'aveva dato il Signore, quindi poteva lamentarsi poco. Semplicemente che il Signore sapeva il valore delle due offerte, le conosceva bene, e per questo che guardò con favore l'offerta della vita, l'offerta di sangue, capisci? Che comunque proviene da Dio, che Abele fece. Le due offerte non erano assolutamente comparabili, cari fratelli e sorelle. Non erano comparabili. Caino offrì i frutti del campo. Anche noi in coscienza ci presentiamo a Dio con un'offerta, con tutte le buone intenzioni. Noi non posso dire che non abbiamo buone intenzioni, veniamo qua, facciamo una preghiera, ma dobbiamo stare attenti a quello che offriamo. Se offriamo noi stessi il sacrificio vivente, oppure se offriamo offriamo il superfluo, cioè credo che per la vita sono entrambe sufficienti, ma sia l'acqua che poi sia il sangue, ma di per sé qui ci dice che la vita della carne è nel sangue. Allora una non vale niente agli occhi di Dio, perché non c'è il sangue, e quindi agli occhi di Dio non vale niente, perché è superficiale, cioè fatta con la bocca, con le buone intenzioni, con la religione. Avete visto come si scindono le cose? L'unica offerta che possiamo fare è quella del sangue. Quindi una è fatta con la superficialità, con la religione. l'altra è fatta con il sangue, cioè con la profondità, è fatta con il pentimento, perché esige una cosa importante, con il ravvedimento, con la consapevolezza di un'offerta cosciente. Non so se mi spiego. Coscienza, offerta cosciente delle proprie, delle sofferenze della vittima che per noi è Cristo. Sempre offerta di sangue. Perché senza offerta di sangue è impossibile ottenere nessun perdono che Cristo ha versato per noi, acquistandoci, come sta scritto, a caro prezzo. Ma questo per chi? Sempre per chi ha capito questa offerta di sangue, ma fino in fondo, cioè fino ad offrire noi stessi poi in sacrificio vivente. Come? I frutti che offrì a Caino erano fatti di buone intenzioni. Non possiamo dire che Caino avesse avuto una cattiva intenzione, cioè di buone dichiarazioni. Anche egli ha offerto quello che aveva. E allora dice, ma perché Dio, se lui ha offerto quello che aveva? E questi sono ragionamenti che nel mondo in genere si sentono, no? Soprattutto i buoni. I buoni, quelli molto buoni, più buoni di Dio, che sanno più di lui, gli dicono, ma come mai, dice, scusa, Caino quello aveva, quello gli ha offerto. Ma la visione di Dio va al di là di quello che pensiamo noi, perché i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri quando è al cielo della terra. E per questo motivo che Dio guardò con favore l'offerta di Abele. Perché era un'offerta di sangue. Caino non lo poteva sapere, ma doveva far silenzio. Non doveva irritarsi come ha fatto. Doveva far silenzio. E invece no. Invece non fece silenzio. Allora, anche in questo caso, non si può dimenticare che sia i frutti, sia le pecore, sempre il Signore le ha create, vengono sempre da Lui. Ecco perché Davide dice, ma che noi che ti possiamo offrire? Che non viene, che non abbiamo ricevuto dalla tua mano. Così si rendeva conto. E questo gli viene messo in conto di giustizia. E questo gli viene messo in conto di giustizia. Anche in questo caso non si può dimenticare che Dio ha creato e fatto crescere i frutti che sono suoi, come tutto il resto del creato, perché tutta la terra è mia con tutto ciò che contiene. In questo racconto spesso si fanno ragionamenti, come abbiamo visto prima, come se Dio non c'entrasse nulla, cioè le pecore sono mie e la frutta è mia e offro a Dio, io offro a Dio. Vedete come cambiano le cose. Vedete come cambiano le cose, com'è importante capire queste cose, cari fratelli, com'è importante, perché altrimenti sono io che faccio l'offerta, sono io con le mie labbra che faccio, dico, non sei tu, è Dio che fa tutto, è Dio che offre ogni cosa. Ma allora, come c'è scritto in Romani, dice, ma allora di che cosa possiamo, se Dio è sovrano di ogni cosa, come possiamo noi, riconoscendo questo. Quante parole fanno i credenti, gli scienziati, credenti io dico di ogni genere, no? Gli scienziati, se per un attimo analizzassero queste parole, la vita della carne è nel sangue. E poi al versetto 14, cari fratelli e sorelle, dice una cosa ancora più forte, perché la vita di ogni carne è il sangue. Proviamo a leggerlo, chi ha davanti, giusto perché queste cose ci passano davanti. E versetto 14 del capitolo 17 di Levitico. Perché la vita di ogni carne è il sangue. perché la vita di ogni carne è il sangue. Capito? Quindi c'è questo scambio, vita, sangue. Cioè, è la stessa cosa. Quindi cosa si può offrire di più prezioso a Dio? Certo, non possiamo offrire agnelli zoppicanti, come dice, no? Come facevano molti più avanti, come offrivano pecore malate, offrivano, no? C'erano sempre quelli che avevano capito tutto di chi era il Signore, no? Ecco come si comportavano in questo modo. Ma qui dice, la vita della carne è nel sangue. E poi, perché la vita di ogni carne è il sangue. Adesso forse cominciamo a capire perché c'è l'offerta necessaria del sangue. Prima degli agnelli, dei becchi. Questo mi devo offrire, perché è la cosa più preziosa che io ti ho dato, oltretutto. Ed ecco perché Dio chiede ad Abramo di sacrificargli Isacco. Io te l'ho dato, ma la cosa più preziosa che tu hai, e te la chiedo indietro. Se sei fedele me la devi dare. Se sei fedele me la devi dare, cari fratelli e sorelle. Qualcuno dirà, scusa, io possiamo dirgli a tutti questi scienziati, ma il sangue lo hai creato tu? O è venuto dalle pietre? O è venuto dai satelliti? Da dove è venuto questo sangue? L'hai creato tu? Chi l'ha creato questo sangue? La vita l'hai creata tu? Tu sei il padrone della vita? Sì. Tutto il resto dei tuoi pensieri è solo vana religione. Tutto il resto dei tuoi pensieri è solo vana religione. Fermati a riflettere. Attento a proferire parola davanti a Dio. Quindi io mi permetto ogni tanto di darvi qualche consiglio. Fermati a riflettere davanti al Signore. Perché Caino non ha riflettuto, eppure il Signore non l'ha condannato, non l'ha condannato. Gli ha detto, perché sei irritato? Perché hai volto? Gli chiede questo per farlo riflettere. Se agisci bene non rialzerai il volto, dici, stavolta hai fatto male, ma la prossima volta, se alzi il volto, quindi... e rifletti, puoi rimediare. Ecco, non è condannato per sempre Caino, ma Caino si è condannato lui per sempre. La differenza è questa, come Giuda, che ha tradito il Signore, si è condannato lui per sempre. Allora, ecco perché è importante, come abbiamo letto prima, nel capitolo 16, vi umilierete e non farete nessun lavoro, ma per cosa? Non tanto per il lavoro, per la purificazione. Perché noi abbiamo bisogno di purificarci. E io sono convinto che il Signore, io ho bisogno di un culto così, io ho bisogno. Non pensiate che io vengo qua a dare qualcosa a voi. Io a voi non do nulla, se non lo ricevo dal Signore. Io ho bisogno per me di questo culto. Io ho bisogno per me. Queste cose sono... ho bisogno io di questo. Che poi il Signore voglia utilizzarlo per come Lui dispone. Ma io ho bisogno di questo. Vi umilierete. Non farete nessun lavoro per la purificazione. Vi umilierete, cari fratelli e sorelle, è una condizione necessaria per la purificazione. Di questo abbiamo bisogno, di queste parole. Abbiamo bisogno per prendere forza, perché anch'io sono a rischio come tutti noi, pur avendo una responsabilità assolutamente maggiore, sono a rischio della superficialità, perché i giorni passano, gli anni anche, ed è molto facile, dopo aver avuto momenti di esaltazione e anche di comunione spirituale, cadere certe volte per non sentirsi in perfetta comunione con il Signore, perfetta comunione con il Signore, semmai uno lo sia stato. Ed ecco perché, cari fratelli e sorelle, è necessaria la umiliazione per ottenere la purificazione. Dopo aver fatto l'espiazione per la purificazione, c'è scritto da tutti i vostri peccati, per tutti i vostri peccati davanti al Signore. E scusate se mi permetto una cosa, forse io non avevo capito bene che cosa voleva dire il Signore quando egli dice che è il Signore del sabato. Ma qui l'ho capito. È stato un attimo, uno sprazzo. Un attimo. Quando ci siamo purificati davanti al Signore, dopo aver fatto quello che ci chiede, questo è il vero sabato di riposo per noi. Questo è il vero sabato di riposo, perché Cristo ci ha dato questo. Ma senza umiliazione è impossibile ottenere il perdono dei nostri peccati, ottenere la pace con Cristo. Questo è il vero sabato di riposo per noi, grazie a Cristo. Ma senza l'umiliazione non c'è perdono. Nella risposta del Signore a Caino non c'è una bocciatura perpetua. Poiché se agisce bene in futuro, egli può ritornare, cari fratelli. Anche noi, se abbiamo agito male, se abbiamo sbagliato, possiamo rialzare il volto. Ma c'è bisogno dell'umiliazione per essere purificati, perché è l'umiliazione che ci purifica davanti a Dio. E in fondo non sto dicendo niente di così sbagliato, perché? Perché è l'opera dello Spirito Santo, è quello di condurre il peccatore a Cristo, quindi al pentimento. Questa è l'opera primaria, poiché se agisci bene in futuro, egli può ritornare, Caino può ritornare a rialzare il volto facendo il bene, e quindi umiliandosi. Così non fu però, cari fratelli e sorelle, perché Caino si avventò e uccise suo fratello, il giusto Abele. Capito? Non diede ascolto al Signore. Noi questa mattina possiamo anche non ascoltare le parole che sentiamo. Lui non ascoltò le parole del Signore, si rivoltò. Prese suo fratello, trovandosi nei campi, gli si avventò contro, come una bestia, e lo uccise. Primo omicidio della storia. Quindi, non solo, perché? Perché peggiorò la sua condizione. Non diede ascolto alla parola del Signore, e quando non si dà ascolto alla parola del Signore, la nostra condizione peggiora. E andiamo sempre più verso un baratro, perché andiamo sempre più lontani da Lui. Un attimo. Gli saltò addosso come una belva e lo uccise. Delle nostre, perché? Perché probabilmente gli si era creata una frustrazione. Perché non era suo fratello, l'offerta di suo fratello è stata gradita a Dio, ma non perché Abele era più bravo. È questo che non sapeva Caino. Ma perché aveva fatto un'offerta di vita, un'offerta di sangue e vita, un'offerta, l'unica offerta che si può fare a Dio è quella, perché Lui ha dato la vita e noi quello gli possiamo restituire. Noi non siamo capaci, ma Lui ha provveduto per noi. Dalle nostre frustrazioni e incapacità colpevolizziamo sempre gli altri, come ha fatto Caino. Quello, mio fratello è stato più bravo di me. Adesso lo ammazzo. Tolgo, mi dà un fastidio enorme, lo ammazzo, l'ho ammazzato. Perché lui non aveva capito quello che Dio gli aveva detto. Poteva rialzarsi, invece è morto di frustrazione, ha fatto morire suo fratello. Cari fratelli, quale grande lezione ci viene dalla parola del Signore? E questo io, ricordate che i culti io li faccio per me, non li faccio per gli altri. Quale grande lezione ci viene dalla parola di Dio? Caino poteva riabilitarsi, mostrando di aver capito la lezione, ma ebbe lo spirito dell'autonomia da Dio. Ecco un'altra tragedia grave. E uccise suo fratello perché non ascoltò. Cioè, non ascoltare la parola di Dio significa essere lontani, scollegati da Lui. Sono scelte che Dio ci concede, anche quelle di andare lontano da Lui. Le conseguenze però sono sempre più disastrose. Il fatto di non ascoltare fino in fondo la parola di Dio. Perché lui per un po' magari avrà ascoltato, non lo so, non ascoltato perché ha ubbidito, però la parola di Dio l'ha ascoltato, quindi non è che l'ha ucciso immediatamente. Ma chissà dopo, nel tempo, un po' di tempo, cosa è successo, perché a un certo punto, vedendo suo fratello, gli saltò addosso e lo ammazzò. Anche questa mattina, se uno ascolta e si umilia davanti alla santa parola di Dio, può essere riabilitato. Cari fratelli e sorelle, può essere riabilitato. Caino e Abele erano due fratelli di carne. Noi, Signore, ci concede di essere fratelli di spirito. Il primo offrì delle cose superficiali, superficialità. Il secondo, la vita che è nel sangue. Senza aver capito questo, fratelli e sorelle, tutto il resto della nostra religione è vano.